Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Siamo live, scusateci il ritardo, ma siamo stati giustificati perché abbiamo fatto delle prove tecniche. E io e Jessica, che è qui davanti, ve la presento per chi non la conoscesse.
Ciao,
Jessica Notaro.
Buonasera, buonasera a tutti.
Quando mi hanno chiesto come descriverti, mi hanno detto: cosa vuoi che diciamo? Modella, cantante, artista? E io ho detto: attivista? E io ho detto: no, donna straordinaria.
Grazie.
Perché questo è quello che penso e te lo dico già di base. Partiamo subito a gamba tesa con questo live. Io sono, come ti dicevo prima, sono papà di 3 bambine. Vivo con 5 donne. Chi ha frequentato i miei seminari sa quanto io sia sensibile all'argomento donna, come trattare la donna, violenza sulla donna. E devo dirti che vedere, sai, prima di questo live, visto che non ci siamo mai conosciuti di persona, e spero che rimedieremo molto presto. Per conoscerti, mi sono guardato un po' di interviste tue, mi sono guardato un po' di cose e devo dirti che più guardavo, più ero onorato. Allora, non voglio parlare io, voglio dare spazio a Jessica e voglio dirvi, ragazzi, che Jessica è una persona che ha vissuto un'esperienza di vita che fortunatamente solo poche persone rispetto alla popolazione mondiale e sicuramente quella italiana vivono, perché ha vissuto un evento di una drammaticità profondissima. Ma io non voglio parlare del dolore e della bruttezza e della vergogna che una persona dovrebbe provare anche solo a pensare di fare un'azione come quella che tu hai subito. Non voglio parlare di questo e penso che neanche tu voglia. Penso che quello che vogliamo fare è cercare di capire come questo evento pazzesco che la vita ti ha offerto ti ha dato, se vogliamo anche, se non è troppo pesante come parola, ti ha dato l'occasione di far splendere ancora di più la tua luce, perché questo è quello che io sento. Io guardavo le tue interviste e dicevo: ma questa ragazza, per esempio, quella che hai fatto nel 2017 a Miss Italia, eri ospite di Miss Italia, eri seduta sulla gradinata.
Sì.
E c'è una ragazza che ti ha fatto una domanda e ti ha detto: come agisci, come fai con la compassione della gente? Quando ti ha fatto quella domanda, io ho pensato: ma quale compassione? Io quello che ho pensato in primis, ho detto: ma perché questa ragazza sta facendo questa domanda che ha, subliminalmente parlando, un concetto che secondo me non deve esserci? Ma tu hai risposto.
Mi ha detto lo sguardo compassionevole.
Esatto,
della gente,
esatto. E io l'ho visto che a te quella roba t'ha toccato, ma tu hai risposto con una solidità, con una linearità, con una trasparenza e con una forza che io ti giuro non si vede, forse si vede. Guardate i brividi che ho. Ho i brividi. Quindi, Jessica ha vissuto questa cosa, ha subito un attacco molto violento.
La vogliamo ripetere la risposta? Perché non
sì,
l'hanno
sì,
sentita.
Sì, ripeti la risposta.
La risposta è stata che chi si deve vergognare non sono io, ma è qualcun altro.
E tu potevi camminare a testa alta, puoi camminare, e io ti devo dire che la tua luce si vede... Cioè, io penso che tu sia bellissima. Bellissima.
Grazie.
Bellissima dentro e fuori. Va bene, iniziamo. Subisci questa cosa pazzesca, questo ex fidanzato ti lancia l'acido addosso, ti lascia per terra nel dolore e scappa. E la tua mamma è stata la prima, giusto, a soccorrerti, e da lì è iniziato un percorso che ti ha portato a quello che sei oggi, ok?
Sì.
E io credo che uno, poi magari mi sbaglio, ma credo che uno degli apici, secondo me, di questo tuo percorso sia stato nell'ultima edizione di Sanremo, in cui hai performato, perché sei anche una cantante, e una canzone...
Nasco in realtà, quello che la gente non sa è che io nasco come cantante, io canto dall'età di 8 anni.
Ma dai,
non
lo
so,
sai
perché
che...
Luca... Non so perché Luca, poi è praticamente la novità invece del momento. Ma dai, Jessica canta, no? Jessica ha sempre cantato.
Ma lo sai che anch'io che ho cercato informazioni su di te ho fatto fatica a trovare queste informazioni, quindi stupisci anche me. E hai fatto questa canzone che insieme ad Antonio Maggio, che ho sentito essere stato un tuo amico anche prima dell'incidente che è successo,
sì.
Per dare un messaggio, un segnale, per raccontare la tua storia in un modo più diverso, poetico. E la mia idea, se piace alle persone, con Jessica ne ho già parlato prima, è farvi ascoltare questa canzone tramite anche un video proprio della performance di Sanremo, che Dario, con grande sapienza, posterà qui, in modo tale che voi possiate vedere il video, la performance di Jessica. A me ha emozionato tantissimo, me la sono ascoltata 10 volte consecutive. 10 volte. Perché avevo lo scopo...
Mi fa piacere.
Perché avevo lo scopo di fare in modo, con questa canzone, di selezionare dei punti chiave che secondo me sono importanti per permetterti di veicolare i messaggi che ti hanno consentito di essere ancora in piedi, ma soprattutto di splendere ancora di più, di mostrare l'amore. Insomma, niente, basta. Io parlerei 4 ore di quanto sono grato di averti qui, ma no, non è giusto, non è giusto. Dario, quando vuoi, io metto... Ci pensi tu a zittire i nostri microfoni, Dario? Ci pensi tu? Grazie, Dario.
Ora guardati allo specchio, dopo dimmi cosa vedi, di tanto silenzio in un pugno di stelle, ma c'è una donna ancora in piedi, di ancora in tempo a decidere che non conta niente all'infuori di te, e che i baci non mordono, gli abbracci non rompono.
E adesso guardami invece tu, e dimmi se mi riconosci, so che sono un po' cambiata. Se ti impegni un po' ci riesci, potevi sciogliermi i dubbi che avevo, con i miei capelli a sentirmi più bella, però mi hai sciolto il sorriso, ma io ho quello di riserva. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, che se le tiri fuori fai la differenza. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, se tiri fuori è per una carezza. Solo una carezza. Si muore pure restando in vita, tu si resta indifferenti, sembrano cose da telegiornale, finché non saltano pure i denti, i segni restano distintivi, per la vita mi porto dentro.
Donna coraggio, donna vera, donna che non devi stare zitta, non dare troppa confidenza al dolore, perché altrimenti se ne approfitta. Finché c'è fiato per dire basta, c'è ancora un fiore dopo una tempesta, ma tu non devi scegliere tra la faccia e il cuore.
Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, se le tiri fuori non fai la differenza. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, e se le tiri fuori è per una carezza. E ho imparato che i baci non mordono, che gli abbracci più forti guariscono, che la vita è uno spazio da conquistare finché te ne rimane. E ho imparato persino ad amare, anche se non è stato facile. Devi salvare la faccia e il cuore, la faccia e il cuore. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, se le tiri fuori non fai la differenza. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, e se le tiri fuori è per una carezza. È solo una carezza. Tieni le mani in tasca, è solo una carezza. Tieni le mani in tasca.
Jessica Notaro e Antonio Maggio.
Grazie. Bello, è sempre bello rivederlo. È sempre bello.
Grazie, grazie. Ok? Senti, prima dell'interpretazione dei punti chiave, volevo chiederti qual è la tua missione più grande? So che ne hai di più, ma qual è il tuo obiettivo? Qual è il tuo scopo? Cos'è che ti guida maggiormente?
Allora, ti dico una cosa. Non so se questa è stata anche raccontata dai giornali o se l'ho raccontata in un'intervista, non mi ricordo, sinceramente. Io l'avevo anche rimosso ed è stata mia madre a ricordarmelo un po' di tempo fa. Quella sera io sono stata aggredita e mi sono inginocchiata fuori di casa, questo sì l'avevo raccontato a tutti, mi sono inginocchiata fuori di casa molto spaventata per la vista, perché non vedevo neanche dall'occhio destro. E io, Luca, ancora da grande dormo con la lucina. Io non riesco a stare al buio, ok? Terrorizzata di non poter tornare a vedere. La mia preoccupazione in quel momento non era la faccia, quindi io cosa ho fatto? Mi sono inginocchiata, li ho chiamati tutti, ti devo dire la verità, tutti li ho chiamati. Mio padre che non c'è più, mio fratello, Dio, ho detto vi prego, lasciatemi la vista e farò tutto ciò che è in mio potere per aiutare gli altri, tutto, anche non so, me le invento se non le so fare, tutto quello che è in mio potere fare io lo farò. Lasciatemi la vista, prendetevi la bellezza, non me ne frega una mazza, si può dire mazza, non me ne frega una mazza.
Guarda, nei miei live puoi dire anche cazzo se vuoi.
Sì,
sei cazzo. Libera. Cazzo!
Ok, io oggi non solo ho il mio occhio destro che è tornato a vedere, penso più o meno come prima, ma il sinistro che è in fase di recupero, diciamo così, ma strutturalmente ora va molto meglio. Cioè, da che era un occhio considerato perso, è un occhio che c'è oggi, su cui stiamo lavorando, e sarà quello che Dio vorrà, spero bene. Ma la cosa bella è che il cielo ha deciso di restituirmi anche la faccia. La mia faccia sta tornando. Chiaramente, non so come dirti, io ho sempre fatto questo esercizio. Io ho capito che noi abbiamo dei poteri di autoguarigione che nemmeno sappiamo di avere, nemmeno ci sogniamo, ok? Io ho imparato da subito a visualizzarmi guarita. Io da quando ero all'ospedale, ogni giorno mi prendevo il mio tempo per visualizzare nella mia mente la mia faccia guarita e il mio occhio, i miei occhi in generale, che stanno bene, ok? Tutto ciò che noi pensiamo nella nostra testa influenza poi quello che succederà nel futuro. E io ti assicuro, ne ho avuto la strariprova, se noi riusciamo a rimanere positivi e a desiderare fortemente una cosa, tutto l'universo girerà perché noi otterremo quella cosa.
Senti, ascoltami, io ti dico questo: sapevo che quando ti ho chiesto di partecipare al live, sapevo che eravamo sulla stessa linea. Non avevo idea che fosse così profondo quanto siamo sulla stessa linea. Le persone che ti hanno sentita staranno sorridendo e penseranno che magari ci siamo accordati nel dire questa cosa.
No!
Guarda.
Questo è quello che io cerco. Guarda, ti posso dire una cosa. Mi capita così di avere a che fare con delle persone che non hanno vissuto la mia sventura, ma ne stanno vivendo altre, ok? E io li ammiro molto per come affrontano la vita, perché io penso, a me è successo questo, io ho le spalle abbastanza larghe per sostenere quello che mi è successo. Poi, quello che la gente non sa è che io sono un'ipocondriaca, un'ipocondria incredibile.
E che dormi ancora con la lucina
io
accesa.
Io sono super ipocondriaca, quindi se il cielo mi avesse dato, spero che farà male questo brutto
mi
regalo.
Mi tocco io per te.
Una malattia da gestire, che sai, nella vita non si sa mai, però Io ammiro veramente quelle persone invece che lottano contro delle malattie gravi e loro chiedono a me, io dove trovo la forza? Io chiedo a loro dove trovano la forza, non lo so, però io cerco di fare questo discorso anche con loro perché ho capito che funziona. Cioè, diciamo che la grandezza, l'entità del problema è tale in base all'atteggiamento che noi abbiamo di fronte al problema stesso.
Sì, sì, capisci? Lo sai, sì, sì, capisco perfettamente, anche perché tu non lo sai, forse non lo sai, ma l'ultimo live proprio ho parlato di questo. L'ultimo live di lunedì scorso, sì, di quanto sia molto più importante il significato che tu dai a un evento piuttosto che l'evento stesso.
Sì, sì. No, allora forse mi sa che hai fatto un post o qualche cosa.
Ho fatto anche un post, ho fatto
e
anche
allora,
un post.
Sì, l'ho letto,
e ho visto che avevi messo il mi piace,
sì,
l'avevo visto.
L'ho letto e sono molto d'accordo con te. In effetti in quel momento ci ho pensato, ma adesso non me lo ricordavo. È assolutamente così. Sta tutto nell'atteggiamento che noi assumiamo di fronte al problema.
Okay? E tu sei un esempio incredibile. Tu sei un esempio,
cioè,
incredibile di questo.
No, ma un esempio sciocco, no? Io ho pensato, quando dovevo uscire dall'ospedale, ed ero ovviamente, non ero come ora, ero massacrata. Cioè, ero veramente, lo posso dire, ero veramente un mostro fisicamente, ok? Io ho imparato, montando a cavallo, che quando si cade da cavallo bisogna risalire subito, perché sennò il trauma diventa più grande di quello che è. Allora, io che cosa ho fatto? Ho preso il telefono dell'ospedale prima di uscire, io ero in questa stanza sterile e tutti mi guardavano attraverso un vetro, un citofono, no? Però avevo anche la fortuna di avere questo telefono in stanza, allora ho digitato il numero dei miei parenti, dei miei familiari, e ho detto, guardate, io la prossima settimana mi hanno detto che devo uscire dall'ospedale. Bene, sappiate che io ho programmi per sabato, non ho organizzato niente, perché ho intenzione di andare in discoteca a ballare la salsa. Ho fatto una litigata con mio fratello di quelle storiche, perché mi ha detto, tu non vai da nessuna parte, sei matta, tu non sai cosa sarà l'impatto con l'esterno. Tu devi stare attenta, adesso bisogna prendere le cose... Gli ho detto, guarda, l'epoca in cui qualcuno mi detta quello che devo fare è finita. Io sabato vado a ballare la mia cazzo di salsa. Indovina un po' dove sono andata sabato?
A ballare la tua cazzo di salsa.
Bravissimo. Con la gente che si gira... Poi la mia vicenda ancora non era così conosciuta, o meglio, ho sentito dire, ma io ancora non mi ero palesata, no? Perché poi mi sono palesata al Maurizio Costanzo Show. Quindi, la gente che si girava e mi guardava ovviamente, ma non a proposito di compassione, non con compassione, ma proprio dispiaciuta, perché non capivano, no? Cosa avessi. Però tutti mi guardavano, io entravo nel locale e tutti mi guardavano. Allora, io quella volta dissi, vabbè, una volta si giravano perché ero figa, adesso si girano per un altro motivo, ma sti cazzi, mi abituo subito. Il mood è sempre quello, no?
Io ti amo,
e
io
allora
ti amo.
Cazzi. E allora sti cazzi, dritta come un treno, e niente, quindi è andata alla stragrande, perché in questo modo ho rotto subito il ghiaccio, e poi ti dirò di più. Ho fatto un'altra grandissima scoperta, perché poi sembra, ma dalle vicende così impari tante cose, no? E ti puoi migliorare. Io ho imparato un'altra cosa che mi ha fatto svoltare nella vita. A proposito di figaggine, no? Io lo posso dire, perché ora ho cambiato un po', fisionomia, però quando ero giovane ero una bella gnocca, Luca, no?
Ma lo sai che volevo dirtelo, che sei una bella gnocca anche adesso?
Grazie.
Sei proprio più gnocca. Poi se
no,
metti...
A proposito di questo, guarda te. Io ero convinta, io ho sempre avuto molto carattere, però ero convinta di attrarre le persone con il primo biglietto da visita, con la mia bellezza. Adesso ho scoperto, tanti direbbero in maniera ipocrita, ma no, tesoro, stai tranquilla, la bellezza sta nell'anima. Non è vero un cazzo, la bellezza sta nell'energia, ragazzi.
Brava, brava.
Nell'energia,
brava, cazzo,
che tu ci metti. E io solo oggi ho capito che il mio modo di attrarre le persone è dovuto solo ed esclusivamente all'energia. Quindi quando avete un difetto nella faccia, nel corpo, non focalizzatevi su quel difetto, perché la gente vede quello che voi volete fargli vedere. Questo è, ok? Se tu giri a petto in fuori con un tono della voce ben definito e sorridi, la gente vedrà solo quello. La tua sicurezza, se tu impari ad amarti, gli altri ti ameranno di conseguenza. Non può essere diversamente. È per forza così, non si sfugge.
Senti, a proposito di questo messaggio che è meraviglioso, come mi è venuto questo meraviglioso con 62 R?
Meraviglioso.
Meraviglioso. È veramente un messaggio bellissimo. E infatti, volevo chiederti, è connesso a quella frase di quella canzone? So che la canzone dice, la prima frase mi ha colpito tantissimo, è donna ancora in piedi, ancora in tempo a decidere che non conta niente al di fuori di te. Credo che sia molto collegato a quello che hai detto adesso. Cosa ne pensi?
Allora, in generale io utilizzo questa frase quando mi trovo ad avere a che fare con ragazze che non riescono a denunciare. Perché? Perché sono profondamente colpite dai sensi di colpa. E questo, tu dirai, che sensi di colpa? Bella domanda. Il manipolatore, dicesi manipolatore, affettivo, narcisista, maligno, chiamalo come ti pare, è in grado di cambiare la tua percezione della realtà. Quindi tu vedi la vita attraverso gli occhi del manipolatore, tu ti convinci di non valere un cazzo, ok? Ti convinci di non essere abbastanza bella, di non essere abbastanza brava, eccetera, eccetera, eccetera. Smetti di volerti bene, e ad un certo punto ti vengono anche questi famosi sensi di colpa. Perché? Perché lui ti fa credere che tutto quello che voi in coppia vivete di negativo è per colpa tua, perché tu non sei abbastanza, perché tu non fai abbastanza, perché tu lo, non so, lui ti tradisce perché tu non lo fai sentire abbastanza uomo.
O desiderato.
Desiderato, ok? Quindi tu si innesca un meccanismo per il quale tu ti autoconvinci di essere una merda.
Sì, nel momento in cui inizi a credergli, ce l'hai nel culo.
Bravissimo, bravissimo. Lì comincia il vero problema. E che cosa succede? Che questo tizio ti fa così bene il lavaggio del cervello che anche quando tu riesci a fare il salto dalla pentola bollente e pensi di esserti salvata, lui sfodera le armi che ha utilizzato per conquistarti e per manipolarti all'inizio. Gaslighting. No? E ti fa credere che è tornato un piccolo cucciolo da salvare, ok? E tu che cosa fai? In quel momento ti scatta la sindrome della
croce rossina, infatti.
E dici, no, poverino, ma come sta? Lui non l'ho mai visto ridotto così, poverino, piange, mi chiede scusa, mi dice che non succederà più, mi ha detto che stavolta è la volta buona, che cambia. E questo vale per i tradimenti, per le botte. Io botte per fortuna non ho mai prese, ma perché sapeva benissimo che se solo mi avesse arrivato anche su un ceffone, io prendevo questo tavolo e glielo spaccavo nella schiena.
Con amore.
Con tanto amore.
Tantissimo.
E, quindi che cosa succede? Che in quei momenti le ragazze non riescono a denunciare perché, come è successo a me, pensano, no, io con questa persona ci ho dormito degli anni nel letto insieme. È stata la mia famiglia, potrò mai denunciarlo? Poverino, guarda come sta, ha fatto così perché è fuori di testa, ma gli passerà. E ogni volta pensi gli passerà, e ti fai prendere dei sensi di colpa, sono io che lo sto facendo impazzire. Ragazzi, smettete di giustificare queste persone, donne o uomini che siano, smettete di giustificarle, ok? Una persona che vi viene a dire se non stai più con me mi tolgo la vita perché senza di te non vivo. Allora, apriamo una parentesi. Mio fratello è morto in questo modo, ok? Si è tolto la vita, lo posso dire perché lo sanno tutti. È vero che la maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone che decide di togliersi la vita non lo dice. È altrettanto vero che ci sono persone che chiedono aiuto e nessuno le sente. Ma diverso è quando una persona ti ricatta moralmente, ok? Quando una persona ti dice: ah, io senza di te non vivo, quindi ho deciso di farla finita. Questo è un ricatto morale. Questo è un ricatto morale.
Con la leva più grande e più sporca che ci possa essere.
La fase successiva, quando questa persona avrà capito che questa carta non funziona, sarà l'aggressione verso di voi. Ok? In una prima fase tendono a farti terra bruciata intorno, ad aggredire gli altri, poi se la prendono con se stessi e alla fine se la prendono con te. Quindi niente sensi di colpa, perché quando una persona vi tratta in questo modo, non è amore. Cioè l'amore è quello che ti fa venire le farfalle allo stomaco, che ti fa stare bene. Quando tu non dormi la notte perché non sai che cazzo sta facendo lui in giro, oppure hai paura perché non sai quando te le suonerà, quello non è amore. L'amore fa star bene. Tante donne mi chiedono: ma come hai fatto a fidarti di nuovo e innamorarti? Perché non avrei dovuto farlo? Perché devo aver paura dell'amore? L'amore fa bene, l'amore è un'altra cosa, non ha niente a che vedere con quella roba là. Quindi perché aver paura di una cosa che ti fa bene? No?
Sì, sì. Come, cioè, non si può non essere d'accordo con te, Jessica, con quello che hai detto. Senti, volevo dirti una cosa, perché tu sei un esempio di due cose che secondo me sono le due cose più importanti nella vita di una persona. Forza e amore. Forza e amore. Perché, non so, io sono contentissimo che le persone hanno notato una totale differenza di energia dalla prima parte di questa intervista alla seconda parte. Cioè, quando parlavi dell'amore, di quello che avevi imparato, di come avevi imparato a far splendere la tua luce ancora di più, avevi un'energia, proprio amore allo stato puro. Quando hai iniziato a parlare di quello che non, le persone non devono più accettare, sei entrata in uno stato di forza. Allora, io uso sempre dire una cosa ai miei corsi, te la voglio condividere, perché secondo me fa esattamente al caso di quello che ci hai appena fatto vedere. Io dico che porgi l'altra guancia è stato interpretato in un modo assolutamente sbagliato. Porgi l'altra guancia non vuol dire che se una persona ti fa del male che tu non vuoi più accettare, vuol dire che tu devi consentirgli ancora di farti del male. Per me porgi l'altra guancia è porgi l'altra guancia alla vita, cioè la vita ti ha offerto qualcosa, qualcosa di amaro, qualcosa di doloroso, qualcosa di drammatico. Tu hai scelto di porgere l'altra guancia, che per me significa hai preso quello che la vita ti ha offerto e hai cercato di fare il meglio che potevi per diventare migliore grazie a quello che la vita ti aveva offerto, però scegliendo di non accettare più niente di neanche lontanamente vicino a queste stronzate. E quando dico stronzate, non sto dicendo che non hanno importanza, dico stronzate perché è da mo che dico: ragazzi, nella vita non dovete accettare stronzate, non dovete accettare cose che non volete nella vostra vita, e lì ci vuole forza, ci vuole quella determinazione che hai dimostrato, secondo me, in 3 minuti netti, già solo nel modo in cui parlavi. Ti risuona sta cosa, Jessica?
Sì, ma aggiungo anche che se non avessi mangiato tutta la merda che ho mangiato fino ad oggi, non sarei mai arrivata a questa evoluzione, ok? E questo lo dico perché? Perché la gente deve capire che per potersi migliorare inevitabilmente, in qualsiasi circostanza professionale, sentimentale, tante volte si passa attraverso la sofferenza, cioè solo attraverso la sofferenza che ci si evolve. Perché se vivessimo sempre bene tutti quanti nel mondo della frutta candita, certe dinamiche non le capiremmo. Quindi è sempre scegliere che atteggiamento, con quale atteggiamento vivere la sofferenza.
Okay? Senti, ti posso fare una domanda impegnativissima?
Sì.
Se non vuoi rispondermi, non mi rispondi, ok? Da tutto quello che è successo e che ti è successo, qual è la cosa più importante di tutte, la cosa più importante che hai imparato di tutte, da tutto quello che ti è successo?
Non so se ti so rispondere, perché non ce n'è una più importante o meno importante.
La prima che ti è venuta in mente qual è, Jessica?
La prima è imparare ad amarmi, a volermi bene per forza, e stare in equilibrio con me stessa. Perché se non sei centrato tu, non puoi sperare di trovare qualcuno di equilibrato. Cioè attrai solo solo roba negativa. E tante volte noi ci lamentiamo perché tendiamo ad attrarre sempre gli stessi problemi, ma perché? Perché non li abbiamo risolti.
Esatto, esatto, stop. Hai ragionissima. La vita ti manda delle cose qua. Finché non impari la cazzo di lezione.
Bravissimo, è tutto qua. È tutto qua. Solo che mi rendo conto che quando ti succedono delle cose gravi, non tutti, cioè fai fatica a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. E questo certo. È un po' il compito nostro, no?
Sì.
Cercare di dimostrare che invece cazzo è possibile. È assolutamente possibile. Fa parte del tutto ciò che ci succede, anche se apparentemente non ha un senso. Fa parte del nostro processo di evoluzione, chiamiamola spirituale, personale, come cazzo ci pare, in base alle proprie credenze. Io ho fede in Dio.
Anch'io.
Io ho molta fede in Dio. Io credo di essere una miracolata. Io credo fortemente di essere una miracolata. Nonostante ciò, attenzione, quello che la gente deve sapere è che io non sono Wonder Woman. Cioè, forte sì, ma forte, cioè le donne forti, le persone forti in generale, sono anche allo stesso tempo molto fragili. Io ho le mie grandi fragilità. Io ho i miei momenti no. Cioè, quello che la gente deve capire è che Jessica non è Wonder Woman, perché non è che è sempre positiva. Io ho ancora le mie fasi di down, io ancora vedo i fantasmi dopo 3 anni. L'altro giorno mi è successa una cosa che pubblicamente non posso raccontare, ma sempre inerente a questa vicenda, che mi ha completamente mandata in shock, come non mi succedeva da 3 anni a questa parte. Ok? Quindi i fantasmi ci sono, è dura esorcizzarli. L'importante e avere la capacità di rendersene conto, prendersi per i capelli e tirarsi su, perché sì. Se aspettiamo che lo facciano gli altri, aspetta e spera, deve partire da noi. Se non siamo noi a decidere da dentro il cambiamento, cazzo, se un vestito non ti entra, non ti sta bene, cambialo, perché ti ostini a mettere quel vestito lì? Cambia il cazzo di vestito, ok? Il vestito non te lo possono infilare gli altri, te lo metti da solo, lo capisci tu se ti sta bene o no. Quindi quello che dico io cerco sempre di dare una mano a queste persone, no? E di motivarle, però quello che cerco di fargli capire è che, cioè, io dico sempre questo, che è una cosa che mi ha insegnato una persona che oggi non c'è più, che era la persona che faceva entrare i tossicodipendenti a San Patrignano, si chiama Osvaldo, e oggi purtroppo non c'è più, è venuto a mancare da poco, e lui mi ha detto una frase bellissima, dice: io, ragazzi, quando entrano in comunità gli dico, conosco una persona che ti potrebbe veramente aiutare e salvare la vita. E loro chiedevano, chi è? E lui rispondeva, tu.
Bellissimo.
Ed è vero,
è vero.
Spaventosamente vero.
È meravigliosamente vero.
Sì.
Senti, volevo dirti una cosa. A parte che io ti avevo chiesto mezz'oretta, ma siamo...
Ma no, stiamo... ma io ho tempo, ma andiamo avanti.
Ok,
ma che
io ti devo dire che sono entusiasta, lo sapevo. Sei fantastica. Senti, mi avevi fatto venire in mente una cosa, perché voglio essere... Non voglio che tu ci dica cosa ti è successo e che ti ha fatto vivere questo altro... Diciamo,
guarda,
ti ha fatto
incontrare...
Non te lo voglio chiedere?
No, ma ti posso dire una cosa. Io sono abituata, io penso che quando si raccontano, quando si cerca di portare una testimonianza così, bisogna farlo senza filtri. Quindi qualsiasi cosa tu ti dovessi sentire di chiedermi, fallo pure.
Ok, io voglio solo chiederti questo, Jessica, voglio chiederti, perché hai toccato un punto importantissimo. Cioè, hai detto, ci sono momenti, i fantasmi ricapitano, il dolore ricapita. Per esempio, io ho vissuto, voglio condividere con te una cosa, Jessica, io ho perso mio papà in un momento in cui non potevo rientrare in Italia per problemi di immigrazione, okay? Quindi quando ho scoperto che mio papà era malato, ok? Non ho potuto rientrare in Italia per stargli vicino, non ho potuto neanche partecipare al suo funerale, Jessica. E questa cosa... Ti devo dire la verità, che per un po' di tempo mi è rimasta qua, ok? E devo dirti che ho fatto un lavoro meraviglioso sul...
Ti posso chiedere quanti anni avevi?
È 3 anni fa. Nel 2017. Okay. Quindi ero già un uomo, avevo già la mia famiglia, avevo già tutto, e il rapporto con mio papà era meraviglioso, cioè veramente meraviglioso. E ci sono stati dei momenti, e ci sono ancora tutt'oggi, in cui il pensare a lui non mi dà sempre solo cose belle, ok? Mi succede di pensare e di dirmi delle cose del tipo: cazzo, non è giusto che sia morto così giovane, cioè non è giusto che io non abbia potuto stargli vicino. Ma quando entro nel film della giustizia, me la metto nel culo da solo, perché se perdi tempo a chiederti cosa è giusto, cosa non è giusto nella tua vita, sei nella strada sbagliata. Quindi hai toccato veramente, sì, i fantasmi ci sono e ci sono sempre,
non siamo noi a decidere purtroppo se è giusto o sbagliato. Lui infatti sicuramente ha avuto
la sua strada,
un percorso suo, decisamente cucito addosso a lui e strettamente personale, e probabilmente aveva fatto tutto quello che doveva fare e doveva evolversi, andare avanti, no?
È quello che penso con tutto il mio cuore.
Ti dico una cosa, Luca, io faccio tutti questi bei discorsi, no? Anche su così la vita dopo la morte, le cose in cui credo, mi capitano delle cose assurde di cui magari un giorno parleremo, e allo stesso tempo io ho un istinto di sopravvivenza così forte che sono terrorizzata dalla morte, ecco perché io sono ipocondriaca.
Senti, ma tu lo sai che io su questo...
Io la voglio da te la risposta.
Infatti, ti stavo proprio per dire questo. Allora, guarda che te la stai mettendo nel culo da sola, eh.
Davvero?
Io te lo dico, se mi stai chiedendo la risposta, io te la do.
Sì.
La mia risposta è la seguente. La mia risposta è che tu sei stata così... Hai vissuto un'esperienza così potente e così impattante che... Il tuo focus sull'amare la vita è così grande, così forte, così luminoso, che anche solo pensare di non poterti focalizzare su questo ti spaventa. Ma la vera risposta, sai qual è, Jessica? La vera risposta è che io ti invito ufficialmente a partecipare come mia ospite dalla A alla Z. Il corso che secondo me è il corso più bello del mondo, e sono di parte perché lo tengo io con tutto lo staff, il One. E io ti prometto che ci saranno degli esercizi che ti consentiranno di lavorare su questo, perché la verità è che se tu inizi a vivere senza avere paura della morte, raggiungi un livello ancora più elevato. Questa è la verità.
Ne sono sicura profondamente.
E ti dirò di più, posso esserti veramente utile, ma ti dirò anche di più. Se vuoi, quando ci vediamo, possiamo lavorare, e io ti prometto che in pochissimo tempo, se tu vuoi, mandiamo via anche la paura del buio.
Va bene, assolutamente sì.
Te lo prometto, qui, te lo prometto qui pubblicamente che ce la facciamo.
Mi fido.
Ce la facciamo, te lo prometto.
Mi fido.
E qua resta registrato.
Assolutamente sì.
Ti prometto che ce la facciamo, perché non esiste che quando... Perché tu ti vedi? Quando tu vuoi fare qualcosa, tu la fai. Fine. Semplicemente
questo
se non l'hai...
Questo lo so, ma sai cosa c'è, Luca?
Dimmi.
Quando sei così forte, diventi la guida di tutti, e la gente si dimentica che anch'io ho bisogno di una guida.
Ma e sai qual è la cosa più bella, secondo me? Sai cos'è secondo me la cosa più bella? Che io entro in un altro film ancora, ok? Dimmi se ti piace, dimmi se compri la mia idea.
Sì.
Io penso che le guide e gli spunti e gli stimoli di cui abbiamo bisogno per crescere e realizzare veramente il nostro percorso qui siano dappertutto. Siano dappertutto. No, io non abbiamo bisogno di una guida, noi abbiamo bisogno di essere aperti, di essere sensibili, di sentire,
di cogliere i segnali.
Ti racconto una
cosa.
Vai.
Tu sai, perché ho già capito che la pensiamo allo stesso modo, e tu sicuramente sai questa cosa. A volte ci domandiamo come mai certe persone compaiono nella nostra vita per pochissimo tempo, rapporti super intensi, e poi spariscono, no? E allora, sai, umanamente parlando è molto più semplice dire: ah, ma guarda te questo stronzo che è arrivato, è opportunista, ha preso quello che gli serviva e poi se n'è andato. Non è esattamente così. Ti racconto un esempio. Ho conosciuto una ragazza la scorsa estate. Io la scorsa estate ho passato un bruttissimo momento in cui mi sono dovuta prendere per i capelli e rialzarmi, ma comunque ho passato un bruttissimo momento. Ho incontrato questa persona che mi è stata presentata, una persona con cui ho trovato molta sintonia da subito, come se io l'avessi riconosciuta. E l'ho vista 3 volte in tutto, 3. La prima volta abbiamo simpatizzato e abbiamo deciso di vederci la seconda volta, una ragazza. La seconda volta abbiamo parlato come se ci conoscessimo da sempre. E lei mi ha detto, Jessica, così dal nulla, io ho vissuto qualche anno fa un'esperienza molto particolare. Io ero in sala operatoria, mi sono elevata dal corpo, ho stretto mia madre, che era morta molti anni prima, ha detto, vedevo tutti i dottori che così farneticavano, no? Impazziti per riuscire a rianimarmi. E io sentivo un senso di pace che non è umano, sentivo l'odore di mia madre, la vedevo, ci ho parlato e stavo benissimo. E la cosa più figa è che in quella circostanza io non ero legata al respiro, non avevo bisogno di respirare. Lei dice che fa questa esperienza pre-morte, chiamiamola così, e rientra nel corpo e racconta tutto quanto suo padre e suo fratello e porta questo messaggio da parte della mamma. Questa cosa qua mi ha fatto pensare tantissimo, mi ha dato una speranza. Poi stiamo toccando un discorso che per molti è un tabù, perché molti non ci credono, ma noi così lo facciamo anche per quelle persone che forse invece ci credono e hanno bisogno di sentirsi raccontare una cosa del genere. A me ha fatto molto bene. L'ho rivista la terza ed ultima volta. E lei mi ha detto: sai, Jessie, ho avuto altri problemi di salute, sono costretta a prendere la cardioaspirina. E andiamo così, cambiamo discorso. A una certa ora dopo cena, lei dice: dai, tra un po' vado che devo prendere, sono già in ritardo, devo prendere la cardioaspirina. Ho detto: come in ritardo? Io ipocondriaca, ma no, ma vai subito, ma perché non te la sei portata dietro? Ma così. Mi ha detto: Jessie, col sorriso, stai tranquilla, io non ho più paura. Io. Se me ne vado tra mezz'ora, sono serena perché io ho visto. Io so già. Io so già. Io ho visto. E non ho nessuna paura di morire. Lei è scomparsa, eh? Io non l'ho più vista. Ogni tanto le scrivo, mi ha risposto un paio di volte così, ma non, così è passata nella mia vita per portarmi questo messaggio. Perché io avevo bisogno di questo messaggio in quel momento della mia vita e ancora ci penso quando sono giù di morale. Quindi della serie nulla succede per caso e tendiamo a fare dei percorsi, no, con tante anime, persone differenti per l'evoluzione nostra.
Hai fatto un esempio fantastico, Jessica. Hai fatto un esempio fantastico. E indipendentemente dal fatto che tocchiamo temi tabù o non tabù, possiamo dire quello che vogliamo. E devo dirti che non solo questa cosa che tu hai detto, a cui io credo da morì, cioè tantissimo, perché molto velocemente vorrei condividerti un'esperienza simile che però mi è successa col mio papà. Perché tu devi
Dai.
sapere, sì, tu devi sapere che io l'ho raccontata forse solo a un paio di corsi, questa qui, perché è una cosa che tengo di solito per me. Adesso la mettiamo live e sai perché sono disposto a dirla? Perché mi hai guidato con l'esempio tu. Mi hai guidato con l'esempio tu e allora io dico, ok, hai tirato fuori questa cosa, allora la devo dire. Poco dopo che mio papà è morto, è mancato, noi siamo stati colpiti dove vivevo io in Florida. Adesso vivo in Colorado, ma vivevo in Florida. Siamo stati colpiti dall'uragano Irma. Che sembrava che fosse l'uragano che colpisse la Terra nel modo più potente. Sai che gli uragani prendono potere quando sono in acqua, quando sono in mezzo al mare. Poi cosa succede? Quando si scagliano contro la Terra, arrivano a massimo potere, ma la Terra è una barriera, quindi invece che caricargli, li scarica, giusto? Quindi più entrano nell'entroterra, più perdono potere. Peccato che noi vivessimo nella costa, in questa città che si chiama Sarasota. E se Dario, mentre racconto questa storia, è in grado di recuperare quell'immagine che io vorrei far vedere dopo, bene, se no la ricercherete su Google, perché... Allora, praticamente è successo questo. Io ero spaventato perché avevo, ovviamente, avevo un sacco di responsabilità di vite umane, perché erano venuti in casa mia, perché era una casa grande, una casa forte, perché in Florida costruiscono anche delle case che sono delle baracche, no? E ho fatto venire tutti gli amici che vivevano vicino a casa mia per stare tutti insieme ad affrontare questa cosa insieme. Ho preparato la casa, ho chiuso tutto, ho bloccato con le pareti, ho imparato su YouTube come fare a mettere in protezione la casa, perché era impossibile avere un operaio fuori, perché tutti erano occupati a prepararsi ad affrontare questa crisi, no? E io ho deciso che non volevo far evacuare le persone, perché avevo visto e avevo studiato quello che era successo, per esempio, con l'uragano Katrina, quando avevano chiuso le persone negli shelter, erano successi degli atti di violenza, degli atti di squilibrio, non volevo. E però a un certo punto, quando il telegiornale ha detto che l'uragano avrebbe colpito a forza 5, una roba incredibile, mi sono cagato addosso tantissimo. Quella notte stessa io ho sognato mio papà. Ho sognato mio papà che era bellissimo. Mio papà era un bellissimo uomo, ok? Era veramente un bellissimo uomo. E è entrato in casa mia con un maglione bianco, un cappellino come questo, un cappellino rosso però. E mio papà non ha mai usato i cappellini, mai nella sua vita. Me lo sogno che mi entra in casa e mi dice solo questo. Dice: Luca, stai tranquillo, andrà tutto bene. E se n'è andato. La notte l'uragano ha colpito Sarasota e si è aperto. Non so cosa cazzo è successo. Guarda cosa è successo. Guarda, Jessica, la vedi l'immagine?
Sì.
Quella è la foto dell'uragano da sopra, da un satellite. Si è aperto. E c'è un po' la forma di cuore, se vogliamo essere anche poetici. Lo vedi?
Sì.
Insomma, io lo so quello che è successo, lo sento, lo credo, lo sento con tutto me stesso, ma quello che voglio dire è che se il mio papà non se ne fosse andato prematuramente, non avrei potuto credere, essere sensibile a delle cose a cui invece credo adesso. E questa cosa mi ha cambiato la vita. Volevo solo condividertelo.
Che cosa è successo poi? Non vi ha colpiti?
È successo quello che vedi nel disegno. Praticamente l'unico danno che ha fatto è buttare giù un albero nel mio giardino.
Cioè, praticamente tu stavi nella parte vuota?
Sì, Sarasota. Vedi dove c'è Sarasota? No, io vivevo lì.
Sì.
Questo è successo.
Si è aperto e ha fatto il giro e tu stavi lì
dentro. Sì. Crazy, eh? Anyway, sì. Volevo solo condividertela perché...
È pazzesco.
È bellissimo. Dario, puoi pure togliere, grazie mille Dario.
È pazzesco.
E non ti ho detto la cosa che è ancora più pazzesca, Jessica. Mi stavo dimenticando la cosa più pazzesca. Allora, la cosa più pazzesca, e poi ti mando la foto su WhatsApp, perché devo recuperarla, non ce la faccio adesso.
Il cappellino rosso.
Sì, la cosa più pazzesca è che io scrivo a mia sorella e dico a mia sorella: mi è successo, ho sognato papà, stiamo tutti bene, è successo questo, e le ho detto del cappellino rosso, come l'ho raccontata a te. Dopo 3 minuti mia sorella legge il messaggio e mi manda una foto di mio padre, che sarà quella che troverò e che ti manderò privatamente, mio papà con un cappellino rosso in testa. E sai quando è quella foto? Dell'ultima volta che papà ha potuto guidare la macchina, e era con mia sorella, sì, sono andati in giro, e in quel contesto, in quella situazione, il mio papà con mia sorella ha detto quanto fosse grato della vita che aveva vissuto, quanto fosse grato di averci, quanto non avesse rimpianti. E boh, che cazzo ti devo dire, Jessica? Questo è quello che io ho vissuto, e mio papà non ha mai usato un cappellino. I cappellini sono anche in suo onore. Io uso i cappellini quando sono davanti alle persone, quando sono concentrato nella mia mission, quando faccio una telefonata, anche quando non mi vedono, io mi metto il cappellino. Non è solo per quello che ho scelto il cappellino, ma è uno dei motivi che mi ha spinto a farlo. Un po' un modo di onorare...
Assolutamente.
Niente, volevo condividerlo con te.
Bellissimo, grazie, grazie per averlo fatto.
Senti, grazie a te perché devo dirti che no, mi aspettavo che fosse un live bello, ma non mi aspettavo che non me l'aspettavo così bello. Spero che anche tu abbia vissuto delle bellissime emozioni.
Assolutamente sì. E adesso sarà curioso appena ce ne sarà la possibilità vedersi al One, di cui mi ha parlato tantissimo il maestro Luca Bragion, che saluto se ci sta guardando, ma immagino
sicuramente
sì.
Sicuramente
Luca mi ha dato tanto, io ho fatto il corso Genio in 21 giorni con lui. È una persona tanto sensibile, tanto empatica, e così volevo spendere due parole per lui, perché anche quello era un momento in cui mi sentivo un po' giù, e incontrare una persona come lui che mi ha trasmesso dei messaggi importanti mi ha aiutata a risollevarmi. E lui è un motivatore che si dedica agli altri, no? Un po' come cerchiamo di fare noi, e quindi mi sembrava giusto menzionarlo.
Sì, sì.
Saluto tanto, gli mando un bacio.
Anche io te lo mando, Luca. Tra l'altro ci siamo sentiti oggi per una riunione con lui, e ti devo dire che come sei, cioè quanto io ho visto, addirittura visto, non voglio parlare troppo di questo argomento perché poi ero in conclusione, ma io ho visto che anche tu addirittura hai degli haters.
Sì.
E io dico, ma il mondo mi stupisce sempre di più, e ti guardo e dico, ma come cazzo fai che sei tutta cuore, cioè nel senso sei fantastica.
Perché,
comunque,
perché sono quelle persone che non capiscono come sia possibile che quando arriva tanto male si possa trasformare questo male in qualcosa di buono.
E sai perché ti odiano? Perché gli dimostri col tuo esempio quello che loro non sono ancora riusciti a fare e che vorrebbero tantissimo fare.
Ma io gli auguro tantissimo di farlo, gli mando tanta luce e spero che raggiungano la felicità che ho io in questo momento.
E questo ti determina, questa frase che hai appena detto, ti determina come persona per quello che sei, forza e amore allo stato puro. E io vorrei che, adesso io non ho guardato i commenti perché mi distraggono, ma voglio vederli dopo, perché secondo me hai dato, cioè, non avevo dubbi. Io ti voglio ringraziare dal più profondo
grazie
del cuore.
Grazie a te di cuore, no, grazie.
Non vedo l'ora, ringrazio te. Non vedo l'ora di conoscerti di persona, e
anch'io.
Ti giuro, per qualsiasi cosa tu abbia bisogno, qualsiasi, io ci sono per quello
grazie
che posso esserci. Ci
grazie.
Sono. Grazie a te, ci hai regalato tantissimo, tantissimo. Ci hai regalato un valore pazzesco. Ti ringrazio
grazie
davvero da parte di tutti.
Ci vediamo al One, no?
Sì, speriamo che
ci sono.
Speriamo ci sono e ci sei, e io ne sono fiero, contento, felicissimo. E oltre a questo io ti rinnovo, lo so che non l'hai dimenticato, ti rinnovo la promessa, noi insieme, perché durante il One non c'è niente che tratti la questione del buio, anche se a volte, sai come funziona la vita? È un po' come il domino. Hai presente le tacchettine del domino? Che metti tutte insieme, tutte vicine, e a un certo punto tu butti giù la prima e vengono giù tutti gli altri. A volte nella vita funziona esattamente così. Alle volte lavori e capisci qualcosa di te stesso e buttano giù tutte le piastrelle. Ma ti dirò di più, ragazzi, per tutti voi, non importa, perché se il domino fosse un domino che rispetta il distanziamento sociale, e quindi se ne butti giù uno non tocca gli altri, noi ragazzi nella nostra vita li buttiamo giù uno alla volta e ci prendiamo ciò che è nostro.
Yeah! E con questo direi che abbiamo proprio...
Jessica, grazie, grazie, grazie.
Grazie a te, Luca. Un bacio grande a tutti quanti.
Un bacio, Jessica. Ciao, ciao.
Ciao.